fare piacere che oggi siamo qui per affrontare l'ultima giornata degli appuntamenti di letture filosofiche. È la quinta giornata. Abbiamo scavato un po' dappertutto e oggi affrontiamo un nodo interessante e cruciale, che è quello che tocca un pochino il pensiero di Kant e una delle possibili interpretazioni degli sviluppi di alcune parti del pensiero di Kant, quale quella data presentata da Hans Jonas. Rovesceremo la serie di presentazioni. Prima sarà Ornella Doria, che conoscete essere una delle nostre socie più impegnate in questo periodo e è anche docente di storia della filosofia qui al liceo Marco Polo. La cosa fa particolare piacere perché significa che questo tentativo di mettere insieme i due livelli di approccio allo studio, quello universitario e quello liceale, comincia ad ingranare. Non è un caso che oggi sono stato al liceo, all'istituto Vendramin Corner, qui vicino, invitato dal professor Dario Roman, e molto probabilmente sarò tra una settimana anche al liceo Marco Polo per operare nella stessa direzione, trovare l'intreccio tra le due esperienze. Confido, e questo ne parleremo nel direttivo, che si possa tradurre ciò in una convenzione ben precisa tra università e istituti superiori, così che si possano rendere organiche queste, e non occasionali o episodiche, queste possibilità di contatto. Dunque, do la parola subito a Ornella Doria. Il principio di responsabilità allude a uno dei testi fondamentali messi appunto, elaborati da Hans Jonas, e sembra rinviare fondamentalmente al Kant della critica della ragion pratica. Non c'è dubbio che Jonas ha in mente il Kant della critica della ragion pratica. Però io interverrò invece sulla critica della ragion pura, perché mi interessa far vedere che vale anche lì il principio di responsabilità. A te, Ornella.
Grazie.
Abbiamo delle fotocopie?
Sì, abbiamo delle fotocopie, se avete la gentilezza di prenderle. Si tratta di un incontro di letture filosofiche, quindi in questo modo avete la possibilità di seguire man mano lo svolgimento della riflessione. Ringrazio il professor Maso, che in amicizia mi ha chiamato qui a pensare insieme a voi a un nodo importante dell'etica contemporanea. L'etica contemporanea continua ad essere debitrice al grande pensatore dell'età dell'illuminismo. Tuttavia Jonas, pur partendo da Kant, ne prende le distanze e ritiene di fornirci un'etica di tipo completamente nuovo. Jonas è morto nel 1993 e quindi ha una contemporaneità rispetto alla nostra epoca, appunto, al tempo che viviamo, e in questo senso c'è molto vicino. Era di origine ebraica ed è emigrato poi in Inghilterra, in Palestina, ha sostenuto il movimento sionista, che sapete è un movimento che era stato fondato da Hertel e che aveva la funzione di spingere gli ebrei a ritrovare la patria di origine, la terra di origine. E lui ha fatto parte appunto dell'esercito clandestino della Ghana per la difesa degli insediamenti ebraici in Palestina. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha fatto parte della Brigata Ebraica degli alleati contro il nazismo. Appunto questo impegno, diciamo, che ha profuso anche con il rischio della sua vita in nome dei suoi principi, dei suoi valori che appunto gli provenivano da questa eredità paterna e religiosa anche. Ha insegnato alla fine della guerra in Canada e negli Stati Uniti d'America. Il libro su cui concentreremo l'attenzione è un libro che è stato pubblicato, è stato scritto nel 1979 e poi pubblicato subito dopo, in Italia è arrivato più tardi. Ed è un libro che va letto nel contesto storico in cui è stato appunto scritto nel 79. Siamo gli anni ancora in cui c'è la tensione tra gli Stati Uniti d'America e la Russia sovietica, sono gli anni di Brezhnev e Carter, e questi anni sono anni di tensione, con rischi, con attriti che si sono accentuati. Proprio nel 75 finisce la guerra del Vietnam, nel 79 c'è l'occupazione dell'Afghanistan da parte dei russi, ma non si capirebbe in profondità questo libro se non si tenesse conto, oltre che del contesto storico in cui compare, anche dello specifico biografico di Jonas. La sua vita ha avuto una svolta quando è entrato in contatto con le realtà dei lager, e nell'84 scriverà un saggio, conferenza, in cui condenserà un po' l'esperienza pregressa, intitolato Das Gottes Begriff nach Auschwitz, quindi il pensiero di Dio dopo Auschwitz, in cui compaiono due aspetti a mio parere significativi. Il primo, la presa d'atto della fragilità ontologica dell'uomo, e nel contempo la capacità dell'uomo di autodistruggersi, e in secondo luogo la considerazione che di fronte a tanto male la domanda intorno alla teodicea rischiava di restare in sospeso, e quindi l'avvertire il silenzio di Dio ha fatto sì che Jonas riprendesse alcune teorie che appartenevano alla cabala ebraica, in particolare la teoria di un certo Solomon Luria, la teoria dello Zimzum, secondo la quale Dio, attraverso l'atto di creazione, ha scelto di ritirarsi per lasciare che la creazione potesse procedere. E così si esprime Jonas: in principio in una scelta imperscrutabile, il fondamento divino dell'essere decise di rimettersi al caso, al rischio, alla molteplicità infinita del divenire, e lo fece in modo tale senza riserve, abbandonandosi all'avventura dello spazio e del tempo. La divinità non tenne nulla per sé, nessuna sua parte rimase indenne e incontaminata per poter governare, dirigere e da ultimo garantire dall'aldilà l'errabonda metamorfosi del suo destino nella creazione. Quindi un Dio che si ritrae e scompare dalla scena della storia. Da questo momento in poi l'uomo si comporta come se Dio non esistesse. È un Hals Ob che ricorda la critica della ragion pura, laddove nella dialettica trascendentale ideale di Dio si presenta come un'idea regolativa, ma l'uomo in questo caso si comporta in modo rovesciato rispetto a quanto dice Jonas, perché nel caso della posizione kantiana l'uomo pensa serve come se Dio esistesse e appunto si serve dell'idea regolativa di Dio. In questo caso per Jonas invece la teoria dello Tsimtsum tende a far agire l'uomo come se Dio non esistesse. E quindi la responsabilità delle azioni nel mondo ricade completamente nell'uomo. Allora, dati questi due elementi, la fragilità ontologica umana, la capacità dell'uomo di autodistruggersi, e dall'altra parte il silenzio di Dio, questo ritrarsi per lasciare che il creato proceda autonomamente, sono sicuramente le esperienze che hanno segnato biograficamente Jonas. Quindi siamo in un tempo, 79, in cui i rapporti tra il mondo sovietico e il mondo statunitense sono in opposizione, si è creata una forma di bipolarismo mondiale, e dall'altra parte Jonas attraversa questa esperienza travagliata, interiore. Il titolo dell'opera è Il principio di responsabilità, ricerca di un'etica per la civiltà tecnologica. E non è un caso poi che, aprendo e sfogliando le pagine, ad un certo punto ci si trovi di fronte all'idea di avere a che fare con un Tractatus Technologicus Ethicus, che ricorda un po' il titolo che aveva dato Wittgenstein al suo Tractatus Logico Philosophicus. Invece qua abbiamo un Tractatus Technologico, Technologicus Ethicus. Il punto di partenza della riflessione jonasiana è questo: da un lato la presa d'atto del nichilismo valoriale, la lontananza dell'uomo da se stesso, e accanto a questi dati un rischio, il rischio della possibilità della morte dell'umano. Allora cominciamo appunto con le considerazioni intorno al vuoto etico che trovate alla pagina 31. Nel vuoto etico Jonas si esprime in questi termini: ora tremiamo nella nudità di un nichilismo nel quale il massimo di potere si unisce al massimo di vuoto, il massimo di capacità al minimo di sapere intorno agli scopi. La questione è se, senza ristabilire la categoria del sacro che fu distrutta nel modo più radicale dall'illuminismo scientifico, possiamo disporre di un'etica che sia in grado di imbrigliare le forze estreme che oggi possediamo. Allora, in queste righe si coglie la preoccupazione del filosofo nei confronti di un nichilismo che porta alla nudità di orientamento, a una condizione di mancanza di scopi. Dice appunto che di fronte a un massimo di potere si unisce un massimo di vuoto, e questo vuoto è anche un vuoto di tipo cognitivo, cioè non si sa più che scopi perseguire, ricercare. E questo è ancora più evidente dal momento che Dio non parla più all'uomo, non indica all'uomo una teologia da realizzare. E quindi, di fronte a questo vuoto, che è un vuoto etico, oltre che cognitivo, di fronte a questo c'è invece un uomo che ha raggiunto una capacità di azione che è formidabile. Parla di un massimo di potere. Ecco, dirà a pagina 13 che mentre la paleontologia ha sottolineato come l'homo faber sia un aspetto subordinato all'homo sapiens, di fatto, secondo Jonas, è successo proprio il contrario, e cioè è stato l'homo faber a subordinare a sé l'homo sapiens. Allora andiamo pure alla pagina 13 delle fotocopie. Dice: oggi la tecne si è trasformata in un illimitato impulso progressivo verso mete sempre più elevate, si è tentati di ravvisare come vocazione dell'uomo il cui traguardo di dominio sulle cose e sull'uomo stesso appare come l'adempimento della sua destinazione. Quindi l'obiettivo dell'uomo è quello appunto di il traguardo dell'uomo è appunto quello di dominare le cose e l'uomo stesso. È il trionfo dell'homo faber. Il trionfo significa trionfo nella costituzione interna dell'homo sapiens, di cui un tempo non era altro che una parte ausiliaria. Quindi vedete, c'è proprio un rovesciamento del rapporto homo sapiens e homo faber. L'homo faber è diventato totalizzante, qualificante nella sua essenza l'uomo stesso. E però questo primato dell'homo faber sul sapiens ha comportato un incremento a dismisura dell'artificiale sul naturale, cioè una creazione cumulativa relativa a un ambiente artificiale che è in espansione, per cui diventa ad un certo punto difficile trovare la demarcazione, il limite, possiamo dire, tra il naturale che è stato fagocitato dalla sfera dell'artificiale. E l'effetto di questo accadere comporta la nascita di una totalità di artefatti che producono un nuovo tipo di natura. La natura, la linea di demarcazione tra natura e artefatto viene meno. L'uomo interviene, produce artefatti, questi artefatti si integrano nella natura e determinano una commistione tra le due. Per cui, da un lato, l'uomo ha perso il senso del limite nel suo potenziamento della capacità operativa e di fabbricazione e di produzione, dall'altro ha perso il senso del limite tra il naturale e l'artificiale. Due limiti che sono andati perduti. La perdita di questo senso del limite, quindi l'idea di un prometeismo scatenato, porta con sé un pericolo che risulta essere inimmaginabile per l'uomo di un tempo, mentre per l'uomo dell'oggi, ma quest'oggi, ripeto, sono la fine degli anni 70, ha a che vedere con la possibilità della morte dell'uomo sulla Terra. E di fronte a questo rischio, Jonas segnala tre tipi di emergenze. L'emergenza della fine dell'uomo dal punto di vista biologico, che però è connessa anche alla crisi ambientale, quindi laddove non c'è un ambiente adatto per la sopravvivenza dell'uomo, è chiaro che anche lì si annida il rischio della possibilità dell'uomo di morire, di finire, di terminare, di essere. Accanto all'emergenza dell'integrità ambientale e biologica c'è anche l'emergenza dell'integrità dell'essenza. Quale essenza caratterizza l'uomo in quanto uomo? Per Jonas sicuramente la libertà, che ha ereditato da Dio, perché l'atto sommo di Dio è stato appunto quello di ritirarsi per lasciare libera il creato, l'intero creato, e la creatività. Quindi libertà e creatività rappresentano gli aspetti mimetici dell'uomo rispetto a Dio e la sua espressione più essenziale. L'altra caratteristica che ha a che fare con il rischio della morte dell'umano, è il rovesciamento del potere, il passaggio del potere da un primo grado a un secondo grado. Jonas usa proprio questi termini, anche qui direi, se riuscite a prendere la fotocopia che è relativa a pagina 181. Il potere di primo grado è il potere a cui si riferisce Bacone con la sua science is power, ma questa forma di potere portata al massimo di sviluppo ha prodotto un'inversione di tendenza, e cioè il potere gestito dall'uomo è venuto meno, l'uomo ha perso il controllo del potere che esercitava, e quindi così si esprime Jonas. Al culmine del trionfo si è rivelata l'insufficienza del potere umano, anzi la sua intima contraddizione. Perdendo cioè l'autocontrollo, il potere umano ha comportato l'incapacità di proteggere non soltanto l'uomo da se stesso, ma anche la natura dall'uomo. Il potere si è reso autonomo, si è sganciato dalla direzione che al potere dava l'uomo, si è reso autonomo, ma le promesse dell'esercizio del potere come forma di dominio sono venute meno e si sono capovolte in una minaccia, e la promessa di salvezza si è trasformata in un destino apocalittico. Allora, il potere di primo grado, che era quello in cui l'uomo riusciva ancora a controllare la propria capacità poietica, diciamo, viene meno e lascia il posto a un potere di secondo grado, in cui appunto l'uomo diventa un esecutore passivo, dice Jonas, di capacità tecniche, che invece che liberare l'uomo lo rende sempre più schiavo. E allora ecco l'auspicio della possibilità di dar origine a un potere di terzo grado. Questo potere di terzo grado dovrebbe consentire il passaggio a un ritorno di controllo del potere da parte dell'uomo. Ma certamente il potere di secondo grado, che è la situazione che vive l'uomo, il Prometeo scatenato, l'uomo del suo tempo, è un rischio troppo alto. La prospettiva è una prospettiva apocalittica, e quindi l'etica deve assolutamente pensare a come indicare all'uomo, quale strada indicare all'uomo per poter evitare questo rischio. E allora ecco questo cammino che adesso cominciamo intorno alla possibilità di realizzare un potere di terzo grado, questo potere di terzo grado che ha a che fare con un'etica della responsabilità. Il punto di partenza per poter affrontare l'etica della responsabilità credo sia proprio l'argomento, la variante dell'argomento della scommessa pascaliana, variante che trovate a pagina 47. Tutti conosciamo l'argomento del rischio di Pascal, secondo cui tra la scelta della beatitudine eterna possibile o il guadagno della realtà finita, il calcolo razionale pascaliano porta ovviamente alla scelta di un bene durevole rispetto a un bene transitorio e anche incerto. Ma nel caso della variante jonasiana, il rischio, la scommessa, si traduce nella opposizione tra essere e nulla. Il rischio verso cui sta inoltrandosi l'homo faber è proprio quello dell'annullamento della realtà in cui vive e di se stesso. E quindi l'alternativa della scommessa è appunto tra il nulla da un lato e l'essere, lo chiama anche ogni alcunché, Jonas. Ogni alcunché, anche quello della fuggitiva esistenza temporale, rappresenta, secondo Jonas, una grandezza infinita. Di fronte al nulla, anche il più fugace degli esseri, anche il più un essere la cui presenza è repentina, comunque è infinitamente più grande. Quindi il nostro principio etico della scommessa, continua Jonas, è proprio quello che proibisce il rischiare il nulla. Esso obbliga e non presenta all'interesse un calcolo dei vantaggi. Questo calcolo dei vantaggi era tipicamente pascaliano. Obbliga in forza di un dovere primario verso l'essere contro il nulla. Quindi il dover promuovere la continuità della vita dell'uomo sulla terra si iscrive nel primato dell'essere rispetto al nulla, quello che Jonas chiama anche Sein Sollen. A pagina 61 dice: perché esiste qualcosa? Esiste qualcosa? Per poter rispondere a una domanda di questo genere dobbiamo intenderlo nel senso della norma legittimante. È degno di essere ciò che esiste? Qualcosa deve avere la priorità sul nulla. Ecco allora che se qualcosa deve avere la priorità sul nulla, il dover essere, l'essere è caratterizzato da un dover essere. E quindi nella ontologia o nella metafisica si iscrive il dover essere dell'essere, proprio perché l'alternativa è nulla, e di fronte all'alternativa tra nulla e l'essere, l'essere si presenta come caratterizzato dal dover essere. Allora il dover essere, che ci inserisce nella sfera etica, trova il proprio fondamento nell'ambito della metafisica, è radicato nella metafisica. La condizione per poter promuovere una nuova etica è data anche dall'elemento della paura, anzi Jonas lo chiama euristica della paura, nel senso che la paura, c'è una paura che può bloccare, che può interrompere l'azione, paralizzare. Ma c'è anche una paura che ha una funzione completamente diversa, e cioè una paura che promuove l'azione. Ed è questo tipo di paura a cui fa riferimento Jonas. Questa pagina non ve l'ho data, però lo stesso ritengo che sia importante. Avete comunque lo stesso una fotocopia sull'euristica della paura, ma io vi leggerò da una pagina diversa. Dove dice: non intendiamo la paura che dissuade dall'azione, ma quella che esorta a compierla. Intendiamo la paura per l'oggetto della responsabilità. E qual è questo oggetto della responsabilità che promuove una euristica della paura? Cioè una eurisco significa ricerca, quindi una ricerca, anche trovare, no? Il cercare per trovare, ecco, una soluzione a questo problema, no? La paura della fine dell'uomo, della vita dell'uomo sulla terra. La responsabilità, l'oggetto della responsabilità, che chiama anche cura, riprendendo il termine heideggeriano, Sorge, che insomma Jonas era anche debitore ad Heidegger, nel senso che aveva letto i testi heideggeriani, anche quelli della fenomenologia. Ma ecco, la cura e la responsabilità per un altro essere deve essere riconosciuta come una forma di dovere, e quindi la responsabilità viene considerata come la condizione preliminare della morale. La morale può darsi se e solo se c'è una condizione preliminare che è la presa di coscienza dell'importanza della responsabilità. La responsabilità però che non viene pensata come solitamente viene pensata. Noi siamo responsabili, di solito pensiamo la responsabilità come ciò che si, come una sorta di resa dei conti ex post facto. E non è così invece che viene pensata da Jonas. La responsabilità è piuttosto ciò che grava su ogni agire causale. Ogni azione causale porta con sé il segno della responsabilità. Andate a pagina 54-55, no, scusatemi, 117. Ecco, definisce così la responsabilità. La responsabilità grava su ogni agire causale, interumano, facendo sì che se ne possa chiedere conto. E poi ancora, concetto complementare diverso di responsabilità, quello che intende Jonas, che riguarda la determinazione del da farsi rispetto al quale io mi sento responsabile. Che cosa deve essere fatto? Ecco, sono responsabile rispetto a ciò che deve essere fatto. E che cosa deve essere fatto? Cioè, qual è l'oggetto della responsabilità per cui l'uomo deve attivarsi responsabilmente? L'oggetto della responsabilità è l'idea di uomo stessa. La pagina 54 fa riferimento proprio alla... a questo primo imperativo, lo chiamo così: non siamo assolutamente responsabili verso gli uomini futuri, bensì verso l'idea dell'uomo, non verso gli uomini futuri, ma verso l'idea di uomo. Cioè bisogna lasciare aperto nel tempo la possibilità che esista l'uomo, perché è tale l'idea di uomo da esigere la presenza delle sue incarnazioni nel mondo. Quindi l'idea di uomo trova la possibilità di incarnarsi nel mondo, e ciò che è l'oggetto della responsabilità dell'uomo di oggi è il mantenere aperto in vista del futuro. Quindi è un'etica che si proietta al futuro, che non resta circoscritta al presente e alle relazioni interpersonali al presente, ma appunto la responsabilità, il comandamento primo è quello di far sì che l'idea di uomo nelle sue incarnazioni storiche individuate continui a permanere, a rimanere aperta, che quindi ci sia sempre un uomo, l'uomo in quanto essere libero e creativo. È un imperativo categorico questo, è l'imperativo categorico per eccellenza, che dice che cosa? Che ci sia un'umanità. L'imperativo categorico impone semplicemente che ci siano degli uomini. E aggiunge: questo imperativo è l'unico per il quale valga veramente la determinazione kantiana del categorico, ossia dell'assoluto. Il suo principio non è, come per quello kantiano, l'autocoerenza della ragione, e cioè il fatto che la legge morale abbia a che vedere con una condotta che risponda alla possibilità di rendere la propria massima una legislazione universale. Non è questo. L'imperativo categorico jonasiano ha un contenuto, non è puramente formale, anche perché Jonas, quando fa riferimento all'imperativo categorico kantiano, dice che il formalismo ha a che fare con il vacuum, e che lo stesso Kant ha sentito il bisogno, nella metafisica dei costumi, nella seconda legge, di indicare il finalismo, anzi, il finalismo, il trattare gli altri sempre come fini ma come mezzi. Ma nel caso appunto dell'imperativo categorico jonasiano c'è un contenuto, non è meramente formale, e questo contenuto, che ha a che fare con l'etica del futuro, il fatto che ci sia un'umanità, si radica nel Sein Sollen di cui parlavamo prima, cioè nel fatto che l'essere, per il fatto stesso di essere, si traduce in un dover essere, e quindi deve essere tutelato. Dall'essere è deducibile, dice Jonas, il suo dover essere. A questo punto vediamo le formulazioni dell'imperativo categorico jonasiano, formulazioni che vengono poste a confronto con quelle kantiane, per l'appunto. A pagina 15 e 16 all'imperativo categorico kantiano, che afferma agisci in modo che anche tu possa volere che la tua massima diventi legge universale, non è riportato con una traduzione perfetta, ma insomma lui sostituisce alla pagina 16, leggo: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra. Quindi vedete come l'attenzione viene rivolta al potere, e quindi alla capacità dell'uomo di agire in modo da rendere le proprie azioni causali compatibili con la permanenza, e quindi con un futuro in cui l'uomo, l'idea di uomo, possa continuare ad essere. In negativo, agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di tale vita, o ancora non mettere in pericolo le condizioni della sopravvivenza indefinita dell'uomo sulla terra, e includi nella tua scelta l'attuale integrità futura dell'uomo come oggetto della tua volontà. Queste formule diversificate, ma sono tutte varianti di un medesimo tipo di sollecitazione etica, cioè quella appunto di far sì che l'umanità continui ad esistere, vengono messe a confronto con l'imperativo kantiano. L'imperativo kantiano è circoscritto al presente, non tiene conto del futuro, ma nelle prime pagine di questo libro Jonas dice anche che tutte le etiche fino ad ora sono state etiche che hanno preso in considerazione tutto al più gli effetti all'interno della vita dell'uomo, gli effetti delle proprie azioni, senza considerare le generazioni future. Quindi a un'etica, a un imperativo categorico circoscritto al presente, Jonas propone un imperativo categorico che invece è aperto al futuro. Questo futuro è calcolabile, è razionalmente calcolabile, e la responsabilità dovrebbe metterci nelle condizioni di farci carico di questa calcolabilità. Quindi potremmo dire che Jonas, con queste formulazioni, impone all'uomo un grenz, un confine, un limite. E mentre Kant, nella Critica della ragion pratica, intende il confine come un confine della ragione, il confine che deve darsi la ragione, la massima, quando viene universalizzata, viene sottoposta al vaglio della ragione, che stabilisce se quella massima possa avere la dignità di legislazione universale. E quindi il limite in Kant viene dato dalla ragione. Nel caso invece di Jonas, nell'etica jonasiana, il limite è dato dal Sein, l'essere stesso. È l'essere che dà un limite all'azione dell'uomo. L'azione non può essere non calcolata in relazione alle conseguenze che determina nel futuro. E quindi il limite si sposta dalla ragione all'essere. D'altra parte, tutta l'etica jonasiana trova il proprio fondamento nella metafisica. E il limite è nell'essere anche perché l'uomo per sua natura è vulnerabile, è caratterizzato dalla precarietà, è caratterizzato, lui dice, dall'indigenza, non è autarchico, usa proprio questi termini. E il fatto di avere questa debolezza intrinseca e quindi questa, possiamo dire, antropologia del limite, porta con sé anche una etica del limite. La povertà dell'uomo comporta anche la necessità di dare all'uomo dei limiti nei confronti di quell'azione che gli sta sfuggendo di mano, che è frutto del potenziamento dell'abilità tecnica. E quindi ci deve essere una proporzione nell'azione, e Jonas usa anche il termine umiltà, ci deve essere umiltà. Dice: la novità del nostro agire esige un'etica nuova di estesa responsabilità, proporzionata alla portata del nostro potere. Essa richiede un nuovo genere di umiltà. Chiudendo un po' l'argomento, porrei l'attenzione anche sul rovesciamento che Jonas ritiene di operare nel rapporto tra il poi, dunque devi kantiano, e il controenunciato jonasiano, che è devi, dunque puoi. Sia il verbo potere sia il verbo dovere vengono però considerati con accezioni diverse. Il puoi, dunque devi kantiano viene interpretato come primato della libertà, puoi, della libertà sul dovere. Questo primato, di fatto, noi sappiamo che è un primato dal punto di vista della ratio essendi, ma non della ratio conoscendi, perché ci sia il dovere, l'uomo deve essere libero, ma l'uomo prende consapevolezza della libertà solo a posteriori. Quindi il fatto di cominciare l'enunciato con il puoi sta a indicare che Jonas privilegia la ratio essendi della libertà rispetto alla ratio conoscendi, il primato appunto dell'essere della libertà, quale crea le condizioni della possibilità del dovere. E in Jonas invece il potere è inteso come forza causale, orientata a uno scopo, quindi ha un significato diverso. E allora, proprio perché il potere viene considerato come forza causale orientata ad uno scopo, il dovere precede il potere stesso. Nel senso che il dovere prescrive lo scopo e il dovere prescrive lo scopo ed è iscritto nel Sein, nell'essere. E il potere fa sì che quello scopo venga posto in atto, venga realizzato, venga messo in essere. Quindi il devi dunque puoi ha a che fare con il riconoscimento che esiste un dovere iscritto nell'essere. E questo dovere iscritto nell'essere deve promuovere l'agire dell'uomo e quindi il suo potere, cioè la sua capacità di causazione. Ci troviamo di fronte a un minimalismo programmatico, perché l'obiettivo è la conservazione dell'uomo, il fatto che possa esserci sopravvivenza dell'uomo. Sembra passare in secondo piano invece l'aspetto relativo al benessere dell'uomo, non solo all'essere, ma anche al benessere dell'uomo. E tutto tutto il mondo naturale umano viene iscritto all'interno di una teoria evoluzionistica che però, come vi leggevo in apertura proprio, viene vista come un cambiamento, un'evoluzione che ha a che fare con il caso. Tutto ciò che avviene, avviene secondo l'imprevedibile gioco della natura. L'evoluzione naturale però ha un operare molto lento, ha un operare molto lento. L'uomo invece ha la capacità di operare pianificando quello che fa e anche con scadenze molto brevi, e quindi si determina una contrapposizione tra il modo in cui procede la natura, l'evoluzione naturale, lenta e casuale, e l'azione dell'uomo nella natura e anche su se stesso, che invece ha carattere pianificato ed è una forma di meccanica evolutiva, la chiama così Jonas. Per cui veramente c'è da esercitare una forma di cautela, perché il pericolo è in agguato in questo cambiamento di modalità, di trasformazione di tutto ciò che si trasforma. Tutto è impermanente, l'evoluzione ha un'impermanenza che però è anche casuale, e di fronte a questa impermanenza l'uomo è qualcosa che deve mantenersi nella permanenza. Domanda: perché? Che diritto ha l'uomo di rimanere nella permanenza quando tutto è caratterizzato dall'impermanenza? È speciale, certamente speciale, ma come ogni altro essere, dicevamo, che è infinitamente superiore al nulla. Allora perché è manipolabile qualsiasi ente che non sia l'uomo, mentre l'uomo non deve essere sottoposto a nessun tipo di trasformazione? È possibile pensare a un'umanità che tenda alla conservazione all'interno di un mondo che evolve inevitabilmente e casualmente? Perché all'uomo deve essere destinato questo e non agli altri enti, e non agli altri esseri? Io per adesso mi fermerei qua, poi ho altre cose su cui, ma
vediamo intanto, se sì, il dibattito ci porterà,
ecco,
in quella
esattamente
direzione.
Bene,
grazie intanto. Direi affascinante e soprattutto molto chiara presentazione di un pensatore che è tra i grandi del nostro tempo, anche se a volte si va a mode. C'è stata una quindicina d'anni fa la moda del principio responsabilità, in realtà ci rendiamo conto che i problemi posti al centro meritano di essere mai tralasciati, mai messi da parte. E allora prendo anch'io le mosse da alcuni punti toccati in questa presentazione per suggerirvi qualche passo indietro in direzione appunto di Kant, perché lì stanno una serie di premesse, di presupposti sviluppati in maniera esplicita nel caso di quelli che sono stati gli imperativi, ma sviluppati anche in maniera più implicita nell'insieme dell'approccio di Hans Jonas. Il punto più interessante in questa prospettiva, che è stato messo in luce, è quando Jonas ha visto la ontologia, cioè il modo in cui si considera l'esistenza e l'essere e il discorso sull'esistenza, come un dover essere dell'essere. E abbiamo visto che si tratta di un punto centrale anche per il come è interpretato questo dovere, dover essere dell'essere. Pensate che basta cambiare una sola parola di questa espressione, dover essere dell'essere, e dire poter essere dell'essere, e siamo in Aristotele. Siamo in tutta la tradizione teologica dell'Occidente, dove il problema era quello di spiegare l'esistenza dell'essere e vedere che l'essere è in atto, perché era in atto la sua possibilità di essere. E quindi Niccolò Cusano, e quindi tutta la teologia che cerca di riproblematizzare come mai è possibile che esista la totalità e quindi il Dio. Sostituiamo a questo poter essere dell'essere il dover essere dell'essere, ci troviamo nel piano dell'etica, ma di un'etica che, come avete capito, ha le sue premesse in una prospettiva ontologica, perché poco fa si faceva vedere come in realtà ci si poneva alla fine in una direzione dove si coniugavano dovere e potere, e sembrava quasi si dovesse immaginare un poter essere del dover essere dell'essere. Come è possibile che sia possibile che si dia la necessità etica che io esista? Kant, tutti lo sapete, riesce con molta difficoltà a superare questo ostacolo, cioè l'ostacolo di coniugare la dimensione dell'essere con la dimensione del dovere. Difatti le due critiche vivono, le due prime due critiche vivono di questa mancanza di osmosi tra i due piani. E la terza critica, si diceva poc'anzi, è una critica che in qualche modo artificialmente riesce a combinare le prime due critiche, perché non ci dà di fatto la soluzione, ma ci dà la prospettiva nella quale si può trovare la soluzione, cioè la direzione dei fini. La critica del giudizio ci propone appunto una prospettiva nella quale i problemi sollevati dai due diversi piani, si spera, si vorrebbe, possano trovare, o almeno si ha la fiducia che possano trovare una soluzione. Vorrei farvi porre l'attenzione sul fatto che anche nella prima critica di tanto in tanto emergono queste esigenze etiche, cioè emergono delle esigenze che ovviamente non sono analizzate in quanto tali, ma sono dei segnali che il problema esisteva, anche quando si cerca di fare astrazione dal problema etico. Il problema etico esiste anche quando lo si mette da parte e si cerca di fare un'analitica del pensiero e basta. Anche la persona più asettica dai meccanismi emotivi, dai meccanismi del piano del dovere, ogni tanto, freudianamente si potrebbe dire, lascia scappare qualche traccia della incancellabilità della questione etica. La prima, cioè la più evidente e forse più conosciuta pagina è quella che vi propongo di leggere adesso, e quindi vi chiederei di far circolare questo rapido sviluppo di fotocopie. Siamo nella analitica trascendentale, laddove, una pagina molto nota anche perché per un attimo abbiamo una cifra lirica che emerge dalle parole di Kant. Dopo aver posto la questione di cosa sono fenomeni e noumeni, il problema è adesso quello di vedere di avvicinarsi sul serio al noumeno. Ovviamente sapete che questo avvicinarsi sul serio è, dal punto di vista teoretico, impossibile. Lo sarà dal punto di vista della filosofia pratica. Ecco cosa dice Kant, sono alla pagina 311. Ormai non soltanto abbiamo percorso il dominio dell'intelletto puro, esaminandone accuratamente ogni parte, ma l'abbiamo altresì misurato ed abbiamo assegnato ad ogni cosa che vi si trovava il suo posto, dove sistemato il tempo, lo spazio, le categorie, tutto. Questo dominio, tuttavia, è un'isola e risulta rinchiuso dalla natura stessa entro confini immutabili. È la terra della verità, nome allettante, circondata da un oceano vasto e tempestoso, pensate ai mari del nord che Königsberg aveva davanti, e che è la vera e propria sede dell'illusione, dove molti banchi di nebbia e numerosi ghiacci, che presto saranno liquefatti, suggeriscono falsamente nuove terre e incessantemente ingannando con vane speranze il navigatore errabondo e avido di scoperte, lo invischiano in avventure che egli non potrà mai troncare, ma neppure potrà mai condurre a termine. Dunque, ci rendiamo conto che dopo l'analitica siamo in un'isola di sicurezza enorme, però d'intorno abbiamo qualcosa di sconfinato e che non c'è ancora detto niente, non si è ancora rivelato. Ci possiamo anche tra le nebbie immaginare di vedere altri territori da sondare. Sono veri territori, sono illusioni, naturalmente si tratta di una metafora estremamente esplicita, illusioni trascendentali, eccetera, tutto ciò che già Kant ha messo in cantiere. La notazione interessante è: mai si potrà troncare e mai si potrà giungere a termine. Purtroppo l'illusione non ce la togliamo mai. Tuttavia, prima di arrischiarci su questo mare, e qui torna l'espressione che ha a che fare con il rischio, e vi ricordate l'euristica del rischio che abbiamo sollevato, che è stata sollevata poco fa? L'attenzione di Ornella è andata anche a metterci in guardia sul problema del rischio, sulla questione di quella che è la condizione per la quale è in gioco la libertà. Prima di arrischiarci su questo mare, per esplorarlo in lungo, in largo, cioè Kant non vuole rinunciare a un'esplorazione ulteriore al di là dei fenomeni, e per accertare se da qualche parte vi sia da sperare in alcunché, sarà utile anzitutto gettare ancora uno sguardo sulla carta di questa terra, cioè dell'isola che conosciamo bene e che vogliamo appunto abbandonare. operazione tipica della mente kantiana, ma che, se volete, è anche l'operazione tipica di tutta l'ermeneutica. Quando noi parliamo di circolo ermeneutico, stiamo appunto parlando di andare avanti per trovare quello che vogliamo trovare, o per trovare quello che inevitabilmente troveremo, dato che siamo fatti in un certo modo. Il nostro pensiero non può che trovare quello che è in grado di trovare. Siamo fatti così. Quindi, anche qui, immediatamente, appena vede la possibilità di andare oltre, il problema è quello di capire davvero come posso, che strumenti ho per andare oltre. E quindi è allora opportuno domandare a noi stessi, in primo luogo, se a rigore non ci si possa accontentare di ciò che questa terra contiene, o anche se non sia gioco forza accontentarci di questo nel caso in cui da nessuna parte vi sia altrove un terreno su cui poter edificare. Accanto al principio di responsabilità, che qui è chiaramente in nuce, abbiamo la responsabilità di arrischiarci, ma abbiamo anche la responsabilità di sondare, di dissodare bene il terreno in cui siamo per arrischiarci in modo efficace. Questo tipo di principio di responsabilità, tra l'altro, apre a quello che è in nuce anche in Jonas e che viene sviluppato in epoca più recente e che viene chiamato il principio di precauzione. Altro principio attinente, tutto sommato, alla prospettiva etica, che vuole aiutare colui che intraprende il viaggio a considerare bene le proprie forze, ma anche i rischi, non tanto di ciò che si va incontro, ma di creare ulteriori guai nel ecosistema in cui ci si trova. Ovviamente il principio di precauzione è più attento a una prospettiva moderna di ecologia, qui siamo più attenti a una, passatemi l'espressione, ecologia del corretto pensare. In secondo luogo, a quale titolo noi possediamo proprio questa terra? Ecologia del pensiero, perché pensiamo proprio secondo la struttura della realtà trascendentale. E possiamo considerarci garantiti contro ogni pretesa ostile. Provate voi ad attaccarmi, può dire Kant, provate voi ad attaccare la critica della ragion pura. Quantunque noi abbiamo già sufficientemente risposto a tali questioni nel corso dell'analitica, pure una ricapitolazione sommaria delle soluzioni in proposito, riunendo i vari aspetti di queste in un punto solo, può rafforzare la nostra convinzione. Ecco, io non procedo oltre su queste pagine, però vi ho già fatto intuire che improvvisamente è emersa questa responsabilità in campo. La responsabilità di chi, completata l'analisi dell'analitica e quindi l'analisi di quali sono le strutture del nostro pensiero, quali sono i limiti, quali sono le illusioni, come funzioniamo, adesso non siamo in grado di progettare e di andare verso il noumeno. Andare verso il noumeno significa anche mettere in atto una etica, un dovere essere in una certa condizione. Possiamo evitare questo? Cioè, possiamo evitare di trovarci costretti nella dimensione dell'etica? E quindi il sapere può essere un sapere che se ne sta davvero ambiziosamente, scientificamente esente dalle implicazioni di tipo etico. Molto più avanti, nel testo della Critica della ragion pura, troviamo un'altra traccia, credo spettacolare. Andate verso la pagina 692, se riuscite a leggere in alto il numero della pagina. Lì si sta parlando, siamo ormai nella dottrina trascendentale degli elementi, nella logica trascendentale, cioè siamo verso la conclusione dell'opera. Quindi siamo, fate conto, visivamente, con quanto vi ho detto prima eravamo a un terzo, con quanto stiamo dicendo adesso siamo quasi alla fine, perché poi ci sono gli indici. Ecco lì, Kant, leggiamo un attimino, tanto per orientarci, a metà della pagina, al capoverso: la suprema unità formale, che si fonda soltanto su concetti della ragione, è l'unità delle cose, conforme a un fine. Ecco, qui abbiamo già introdotto il tema del fine, però è introdotto non in una prospettiva risolutiva, ma semplicemente, diciamo così, diagnostica, cioè il problema del fine. E l'interesse speculativo della ragione rende necessario il considerare ogni ordinamento del mondo come se fosse scaturito dal disegno di una suprema ragione. Il problema è questo, è il problema che si pone qualsiasi studioso di fisica oggi, qualsiasi persona razionale e riflessiva di oggi. C'è un ordine nel mondo? C'è un elemento da cui si parte per costruire il mondo? C'è un senso del mondo? Devo dirvi che Kant in questo punto non si allontana di una virgola dagli stoici, è esattamente fermo lì. Il mondo ha una sua logica. La logica del mondo è sufficientemente e talmente adeguata che è in grado di spiegare l'intero sfaccettarsi dell'universo, le intere instanziazioni, come direbbero gli inglesi, dell'universo. E l'esigenza è oggettiva o è soggettiva? Cioè sono io che per capirci qualcosa del mondo devo cercare di trovare la legge, la particella di Dio, oppure è nella realtà delle cose che continuamente si riscontra un insieme di nessi che tiene insieme le diversità? Un tale principio, scrive Kant, apre infatti prospettive del tutto nuove alla nostra ragione, in quanto questa viene applicata al campo delle esperienze. Seguendo tali prospettive, la ragione può collegare le cose del mondo secondo regole teologiche e giungere così alla massima unità sistematica di tali cose. Il presupposto di un'intelligenza suprema intesa come unica causa dell'universo, Theos Logos, pensano gli stoici, certo però soltanto un'idea nell'idea, può dunque sempre giovare alla ragione senza recarle in cambio alcun danno. In effetti, se riguardo alla figura della Terra, e qui passa a dare un esempio un po' laborioso per quanto riguarda noi, perché è un esempio che risente di alcuni difetti nella concezione del sistema solare che Kant aveva in mente. Ma voltate pagina e adesso andiamo al dunque. Il dunque qual è? E dunque è che questa idea, che ci sia una logica nel tutto, e quindi che si possa prefigurare una visione deterministica dell'universo, non sia semplicemente un qualcosa di ideale, nel senso ideale kantiano, cioè non sia qualcosa di puramente regolativo. Per Kant l'idea è regolativa, cioè ci serve per capirci bene intorno ai vari problemi, l'idea dell'anima, sono due idee regolative che ci servono per darci la misura di come ragionare. E allora, è possibile che ci sia semplicemente un uso regolativo da parte della ragione anche su questa idea di logos? E qui analizza una serie di difetti. A metà della pagina 694 leggiamo. Il primo difetto sorgente dal fatto che l'idea di un ente supremo non venga usata solo regolativamente, bensì costitutivamente, e quindi che esista davvero questa roba, il che è contrario alla natura di un'idea, è l'indolenza della ragione, ignava ratio. Questo è un punto dove Kant si permette di fare una delle rarissime note, nel quale dice: i dialettici dell'antichità chiamarono così ignava ratio, una argos logos in greco, lesi argument nei logici contemporanei inglesi, un'argomentazione sofistica del seguente tenore: se il tuo destino vuole che tu debba guarire da questa malattia, ciò avverrà, sia che tu ti serva di un medico, sia che non te ne serva. Cicerone dice che questo modo di inferire è chiamato ignava ratio per il fatto che, se lo si accetta, la ragione non sarà più usata nella nostra vita. Tale è la causa per cui io ho attribuito lo stesso nome all'argomentazione sofistica della ragion pura. Un po' confuso, perché in questo momento non abbiamo letto sotto mano tutta la ragion pura. Che cosa sta dicendo Kant? Sta dicendo che se ci accontentiamo di quanto abbiamo fatto finora e se la ragione pura non ci spinge ad andare in direzione, adesso vi traduco velocemente, della ragion pratica, cioè della teoria etica, cioè di quegli elementi della teoria etica che cominciavano a emergere quando si parlava prima del noumeno, se la ragione viene adoperata in modo da accettare i nostri limiti, i risultati guadagnati, la situazione in cui siamo, non andiamo da nessuna parte. Questo è quanto ci sta dicendo Kant, cioè è un invito ad andare oltre l'ignava ratio. Ma siccome questa ignava ratio è qualcosa di un pochino più profondo di quanto qui nella sua nota il buon Kant ci riporti, tenete presente che Kant aveva una discreta conoscenza, come tutti i liceali, del latino, una scarsissima conoscenza del greco, abbiamo il passo di Cicerone che ci dice un po' più estesamente che cosa è questa ignava ratio. Dice Cicerone in un'opera che è tra le più importanti di tutta la letteratura filosofica latina, e qui a Venezia si studia spesse volte perché ci sono io che la sto studiando, e quindi più di un corso dedicato al De Fato, opera che ci è giunta mutila dell'inizio e della fine, con due grosse lacune all'interno, di un valore inestimabile, perché tramite questa noi riusciamo a capire qualcosa del problema del determinismo e della libertà nell'ambito del pensiero storico. Sul destino. E dice Cicerone nei paragrafi 28-30, neppure ci condizionerà quello che è chiamato argomento pigro. Si tratta infatti, ecco sotto ce l'avete, usa l'espressione greca Cicerone, argos logos, si tratta infatti di una specifica argomentazione detta dai filosofi argomento pigro, perché se le obbedissimo nulla faremmo nella vita. Essi argomentano in questo modo: se è tuo destino guarire da questa malattia, che tu chiami il medico o che non lo chiami, guarirai comunque. Analogamente, se è tuo destino non guarire da questa malattia, che tu chiami o che non chiami il medico, non guarirai. Una delle due alternative è fissata dal destino, per cui è del tutto inutile chiamare il medico. Ha ragione questo tipo di argomentazione detto pigro e ozioso, perché in base a quanto in essa si sostiene, ogni attività è esclusa dalla vita. Si potrebbe anche variarla, così da non evocare direttamente il destino, e tuttavia tener fermo il concetto nel modo seguente: se da sempre è stato vero che da questa malattia guarirai, se da sempre è l'alternativa al destino, che tu chiami il medico o che non lo chiami, guarirai. Analogamente, se da sempre è stato falso che da questa malattia guarirai, che tu chiami o che non chiami il medico, non guarirai. E così via dicendo. Questo argomento è criticato da Crisippo, che voi sapete essere uno dei grandi sostenitori del determinismo. Infatti, egli dice, esistono nella realtà accadimenti semplici e accadimenti complessi. È semplice: Socrate morirà il tal giorno. Per costui, che faccia o che non faccia una qualche azione, è fissato il giorno della morte. Ma se dal destino è così stabilito, Edipo nascerà da Laio, non si potrà dire sia che Laio si unisca sia che non si unisca a un'altra donna. Si tratta infatti di qualcosa di complesso e confatale. Cioè, sta sottolineando Cicerone che per Crisippo il problema era molto più complesso. Non c'è solamente il fatto che è destino che tu muoia e dunque tu morirai. È destino che tu muoia il 25 aprile del 2200? È su un altro piano. Non è sullo stesso piano del è destino che tu morirai. In un caso abbiamo una semplice constatazione di una causa-effetto. Nel secondo caso occorre che intervengano una serie di fattori che non necessariamente sono già implicati nella è destino che tu muoia. Qui c'è l'esempio di Laio. Non bastava dire che Edipo nascerà da Laio perché ne seguisse tutta quella sequela di avvenimenti di cui Edipo è protagonista, e quindi si sposa con la madre, eccetera, eccetera, uccide la madre e il padre, scusate. Proprio così, dice Crisippo, esistono delle situazioni di confatalità. Il termine confatale è di Cicerone, lo usa solo lui. E proprio così lo chiama, perché esige il destino, e che Laio giace insieme a sua moglie e che da lei nasca Edipo. Allo stesso modo, se si dicesse Milone lotterà Olimpia, e se qualcuno replicasse lotterà, quindi che ci sia, scusate, sia che ci sia che non ci sia un avversario, ebbene costui sbaglierebbe, perché lotterà non è un'azione semplice. La parola lotterà ha significato solo se c'è un avversario. Senza un avversario non c'è alcuna lotta. Quindi stiamo dicendo che l'azione Milone lotterà a Olimpia implica già di per sé la presenza di un avversario. Milone vincerà a Olimpia implica una serie di cose: che andrà a Olimpia, che lotterà e che vincerà. Elementi confatali. Tutti ragionamenti capziosi di questo tipo devono dunque essere confutati nello stesso modo. Sia che tu chiami il medico, sia che non lo chiami, guarirai, è un ragionamento capzioso. È infatti stabilito dal destino tanto il fatto di chiamare il medico quanto quello di guarire, come ho detto prima, e li chiama confatali tali azioni. E torniamo allora a Kant. Kant sta in sostanza cercando di dire che il grande rischio di usare una netta separazione tra critica della ragion pura e critica della ragion pratica è quello di rimanere fermi, cioè di rimanere bloccati alla dimensione deterministica degli avvenimenti. Io ho analizzato perfettamente tutto, so come funziona il mio cervello e adesso accade qualcosa, non accade qualcosa, è destinato che accada, non è destinato che accada. Per la prospettiva kantiana occorre superare l'ignava ratio, occorre superare la codardia, tra virgolette, di rimanere ancorati alla pura critica della ragion pura, e bisogna avere il coraggio di andare avanti in questo luogo di nebbie e di oceano. Appunto Kant lo farà, si arrischierà in questo territorio tutto titubante, con la paura terrificante di mettere in discussione quanto ha fatto in precedenza, e poi nella terza critica immaginerà che la soluzione sarà da individuare nei fini, e cioè laddove attualmente non siamo, ma in qualche modo dobbiamo, per stare bene, un altro dei temi che emergevano, lo stare bene, per avere una soddisfazione, puntare. Cicerone, ben prima di Kant, dice che non ci si può bloccare alla posizione di Crisippo, bisogna andare oltre. Cicerone non è un teoreta, e quindi sa solo indicare che effettivamente bisogna andare oltre, perché altrimenti non abbiamo la libertà. E questo lo dice con chiarezza. Kant invece, con molta più intelligenza, mette a disposizione tutta una teoria per prendere in considerazione il problema della libertà. E come abbiamo visto prima, Jonas rigioca i vari strumenti e le varie tematiche che abbiamo visto qui messe sul tappeto, e effettivamente ridà una serie di spazi, di opportunità che fanno sì che questo tema dell'accontentarsi e del essere rinunciatari perché ci consideriamo immersi in una dimensione deterministica vada risolto, vada rigirato nel suo posto. Cioè, contiamo qualcosa. Ecco, mi fermo qua. Vi inviterei a intervenire. Prego.
Comincerei io e vorrei fare qualche considerazione, premetto che io non sono indietro. Però partendo da quello che la professoressa ci ha detto poco fa, mi sembra che qui si prende in considerazione comunque nella teoria di Jonas di un Dio che comunque insomma ha creato le condizioni, insomma ha fatto sì che comunque, quindi voglio sottolineare l'aspetto, questo aspetto proprio, che Dio in qualche modo ha messo in moto il meccanismo e poi ci sarebbe ritirato, insomma. Per quanto so di Kant, mi sembra che questo piano Kant non si esprime, nel senso che non prende posizione il fatto che Dio ci sia o che non ci sia. Rimanendo sempre su Jonas, il discorso che mi interessa, mi ha colpito è appunto questo aspetto del fatto che ci possa essere un Dio che in qualche modo crea il mondo, si ritira, quindi l'uomo sarebbe in un dato momento non esistente e quindi potrebbe anche essere in un dat'altro momento tornare a non esistere, cioè passare per questo mondo e quindi non esistere. La preoccupazione di Jonas mi sembra volta proprio al mantenimento di questo, dell'uomo, al mantenimento dell'uomo essere nel mondo. Quindi forse da un punto di vista così, insomma, di una logica diveniente, userei un termine che non è proprio specifico, ma insomma più veniente, lo sentiamo spesso. Potrebbe essere appunto che la vicenda umana comunque debba avere un termine, anzi alcuni lo sostengono pure che la vicenda umana possa avere un termine, quindi insomma questo si contrapporrebbe un po' a quello che alla preoccupazione di Anzioni. E niente, su questo se mi può insomma dare qualche altra informazione. E insomma, tornando alla posizione di Kant, sempre la posizione della difficoltà che trova Kant a parlare poi della Dio, dell'anima, insomma, di quello che starebbe oltre l'esperienza sensibile, insomma, della sua, ovviamente non posso dirne Dio ci sia, né che non ci sia, non posso arrivarci, insomma, non ho gli strumenti, non funzioni in modo tale che non arrivo fino là.
Un po' stupido.
Certamente questa posizione qui mi sembra che sia un po', in qualche modo si contrappone. Grazie.
Comincio io?
Sì, così.
Sì. Allora, per quanto riguarda il Dio che tace, no? Il Dio che si è ritratto e che lascia che la creazione proceda come se non esistesse, quindi un atto di libertà suprema che consegna alla libertà il corpo, la creatura. Se non che trovo che in Jonas ci sia stato un rovesciamento dei ruoli, nel senso che l'onnipotenza divina viene meno per libera scelta e quindi abbiamo a che fare con un Dio che è impotente, che ha scelto di essere impotente, e dall'altro c'è un uomo invece che ha ereditato l'onnipotenza divina e l'ha ereditata vivendo però in una condizione di impotenza ontologica, quindi è povero, è vulnerabile, e però grazie alla tecnica può agire a somiglianza di Dio che non c'è nel mondo. E quindi c'è veramente un rovesciamento di ruoli, è un rovesciamento rischioso perché Dio esiste ma non agisce nel mondo, l'uomo c'è, fa le sue veci ma non ha la capacità di, cioè il potere gli sfugge di mano, l'onnipotenza che ritiene di avere gli sfugge di mano. Quindi Jonas è come se spingesse l'umanità a prendere atto del fatto che deve fare marcia indietro, deve tornare indietro, deve recuperare il senso del limite, ecco. Sicuramente quindi il rovesciamento di lo scambio di ruoli è uno scambio che è pericolosissimo, porta dei rischi con sé. E questi rischi l'uomo li deve vedere. Deve vederli per poter fare in modo che la sua esistenza nel mondo continui ad essere, cioè la sua presenza continui ad esserci. Ma perché deve esserci la presenza dell'uomo nel mondo? Quando l'uomo da Jonas viene concepito come accidentalmente presente nel mondo, quindi è un accidente che, per quanto sorprendente, c'è ma per caso, quindi riprende le posizioni, è vicino alle posizioni di Gould, di Stephen Gould, che è un altro paleontologo. E se il caso ha voluto questo e l'universo è in un'evoluzione costante e anche imprevedibile, senza telos, ecco, perché l'uomo dovrebbe continuare a esistere quando è proprio lui che mette a repentaglio l'esistenza del cosmo? Quindi anche si potrebbe chiedere a Jonas, ma come mai rendi il tuo imperativo categorico, il primo imperativo, quello che riguarda la sopravvivenza dell'idea di uomo, quando è proprio l'uomo che, arrivato accidentalmente nel corso dell'evoluzione, ha poi... sta mettendo a repentaglio la creazione stessa, e quindi perché c'è questo bisogno di mantenerlo in vita e di conservarlo? Non lo so, io trovo delle incongruenze tra appunto l'accettazione del divenire come e l'evoluzione casuale di questo divenire che viene assolutizzato da un lato, e dall'altro il tentativo di arginare il divenire riconoscendo perlomeno la necessità e l'urgenza di qualcosa che permanga nell'impermanente. E perché deve permanere proprio l'uomo, quando è l'uomo che sta mettendo a repentaglio la creazione di Dio? Ecco, io risponderei con una serie anche di ulteriori,
sì,
problemi.
Mi permetto di aggiungere che Jonas a un certo momento ha provato a verificare questo dilemma in quel libro dal titolo Organismo e Libertà. Organismo e Libertà. C'è un sottotitolo che è più o meno verso una biologia filosofica, giusto? Sì. E lì l'operazione è giusta su questo crinale, capire se c'è una struttura deterministica o meno, se la libertà sia un concetto che ha a che fare con qualsiasi organismo o se sia un concetto che ha a che fare esclusivamente con l'uomo. In quel libro la tendenza è legata più al primo versante, cioè siamo in un crinale dove la parola libertà va a braccetto con la parola casualità. E dunque si dovrebbe rispondere alla sua domanda, alla vostra domanda, immaginando che sì, adesso stiamo riflettendo sulla centralità dell'uomo, ma può darsi benissimo che tra 2000 anni stiamo riflettendo sulla centralità del serpente, o sia il serpente che sta riflettendo sulla sua centralità, o la roccia che sta riflettendo sulla sua centralità. Cioè non c'è l'idea di un'assoluta centralità dell'uomo in Jonas, pur lui arrivando da una tradizione di pensiero religioso notevole, Però quello spostamento del Dio che si chiama fuori lascia sì che il mondo accada. Qui c'è il problema più radicale di capire che cosa vuol dire accada, cosa vuol dire la parola fatto, perché è una parola terribilmente delicata da capire. La parola fatto non è lo stesso di destino per noi oggi. Noi quando diciamo destino abbiamo l'idea di qualcosa che detta legge rispetto al futuro, o ha dettato legge rispetto al futuro di un passato, destina qualcosa, no? Fa andare in una direzione in modo diciamo inevitabile. La parola fato, che o destino, fato, però direi proprio fato, che per i greci è una parola diversa da questa ed è eimarmene, questa parola è una parola che sopporta una quantità strepitosa di malintesi già tra i greci. Eimarmene ha al suo interno il richiamo alle moire, moira o aisa per i greci sono delle figure mitiche che determinano quello che accade. Già all'epoca non solo dei romani, ma prima dei greci, per una cattiva interpretazione, non sentono più eimarmene, non sentono più moira dentro. Tra l'altro moira, questo è importante, moira deriva da una struttura verbale, verbo meiromai, il quale significa dividere in parti. Difatti le moire figurativamente cosa fanno? Dividono in parti, distribuiscono i destini. Poi magari c'è quella che lo taglia, cioè, però l'idea è che distribuiscono per parti ciò che accadrà. Ecco, già anticamente, e poi soprattutto a Roma, quando si usa un'altra lingua e si studia il greco, invece che questo moira, che ha a che fare con le parti che arrivano perché assegnate, si legge eirmos all'interno, aggiungendoci una i, una iota, che è l'anello della catena. E quindi leggono il destino come anelli di catena che si attaccano l'uno all'altro, perché per ogni anello c'è una causa precedente e l'anello che segue fa sì che quella causa precedente sia giusta per quell'anello che segue. Quindi un intreccio. Il destino è interpretato come un puro susseguirsi di accadimenti tra di loro inevitabilmente intrecciati. Che funziona anche bene, però ha già un diverso sentire rispetto all'etimo originario, che era la distribuzione per parti. Ora, questa connessione necessitata è quello che troviamo abbastanza facilmente se poi guardiamo verso il futuro e parliamo di destino in senso moderno o parliamo di provvidenza in senso moderno lo stesso ma anche antico. La provvidenza è ciò che stabilisce quello che accade in futuro. Quello che è andato perduto è quel senso originario di casualità che stranamente esiste nella moderna parola italiana fato, perché se voi dovete pensare a fato, pensate a qualcosa che è destinato, ma che per caso è destinato in una certa maniera. Ecco, questo è molto interessante perché non sono sinonimi fato e destino. E noi curiosamente in fato abbiamo anche quell'elemento che poi invece era andato perduto nel corso dei secoli. Quindi determinismo, cosa vuol dire? Determinismo vuol dire solamente quell'aggancio di un anello con l'altro? Oppure tiene presente anche la possibilità che ci sia un casuale deviare delle connessioni da un'altra parte? Ecco, ragionando più in questa seconda direzione si va verso una concezione oggi molto diffusa che parla di compatibilismo, cioè di compatibilismo tra la radicale struttura deterministica e l'occasionale imprevedibile variazione di direzione, che può essere quella della nostra decisione volontaria e libera. Quindi Jonas è sicuramente vicino a una posizione che è compatibilista, cioè cerca di inserire il tema della libertà in un contesto che però sullo sfondo vorrebbe avere una sua logica organizzativa determinata, almeno questa è l'idea che mi sono un po' fatto.
Sì, parla anche di dialettica del metabolismo e quindi della trasformazione. In questa dialettica del metabolismo c'è una continua dualistica compresenza di libertà e necessità, di opposti che stanno insieme e che portano allo sviluppo che nella natura, usa proprio questo termine, è completamente cieco, quindi non consapevole, ma comunque strutturato a quasi del deterministico. E nell'uomo no, invece. Nell'uomo compare di più la dimensione della libertà e quindi del mimetismo rispetto al Dio che si nasconde, e quindi un'eredità particolare in questo senso, che ha raggiunto accidentalmente, venendo alla luce, così. Non secondo un processo di carattere deterministico, ma secondo un elemento di casualità.
Improvvisamente è accaduto questo e dopodiché si è scatenata una successione di fatti.
Quando leggo la frase di Giovanna, parla di futuro reale calcolabile, cioè, intende veramente la possibilità di calcolare una situazione futura, oppure è un principio teorico?
Quando ho letto quel termine, che poi vi ho anche riportato, mi è venuta in mente l'etica aristotelica e la phronesis come capacità calcolante della medietas, quindi del giusto mezzo, del come agire, quindi del come comportarsi. Qui però credo ci sia anche la lezione della storia del pensiero scientifico, e quindi il calcolo inteso proprio come ragione che è in grado di stabilire la successione causale necessaria che va a strutturare le conseguenze di una certa azione umana. E quindi è presente accanto alla libertà di pianificazione dell'uomo anche l'idea che un'azione porti con sé una serie di cause che sono prevedibili, e quindi questa logica, a mio parere, si iscrive nell'idea che è propria della scienza, secondo cui tutta la realtà è leggibile in termini di causazione necessaria, efficiente. Quindi calcolabilità...
In che senso?
Sì.
Direi. No, per questi panni mi veniva dal fatto che già applicare la ragione pratica di Kant nel tempo presente è difficile, nel senso che insomma, a scuola si discute continuamente di queste cose. Da Kant in poi l'uomo ha commesso altri errori, nonostante Kant, quindi pensiamo alla guerra mondiale, pensiamo alla... E la domanda è perché la ragione non funziona sempre, anzi mi sembra che funzioni un po'. Quindi, a maggior ragione, è ancora più difficile farla funzionare in una prospettiva futura per un numero di variabili estremamente numerose che sono in gioco. Non so se è una domanda più provocatoria.
Sì, anche perché...
Che cosa risponderebbe io?
Cosa risponderebbe? Non mi pare che, da quello che ho letto nel testo, in questo testo perlomeno, ci siano delle difficoltà a pensare la possibilità dell'uomo di promuovere delle azioni che mantengano in vita l'idea di uomo nel futuro. Mi pare che non si ponga questa difficoltà, e che quindi proponga veramente come via percorribile quella di considerare la capacità di causazione che ha l'uomo, e quindi la capacità di limitare un impatto distruttivo con la realtà che invece è avvenuto nella misura in cui l'uomo si è pensato come scevro da limiti. Il fatto di darsi dei limiti e di agire causalmente, a mio parere, per Jonas è una possibilità che può avere un riscontro positivo nel reale.
Preciserei molto radicalmente dicendo che se non fosse ammessa da Jonas la possibilità di un futuro calcolabile, se ne andrebbe il principio di responsabilità. Non c'è più possibilità alcuna di essere giudicati responsabili se non c'è una prospettiva di calcolabilità in quello che accade, per quanto vaga sia. Difatti, alla tua domanda, mi pare che gli errori ne stiamo facendo, la risposta è: e chi l'ha detto che sono errori? Solo rispetto a una certa prospettiva di calcolabilità e di concetto di benessere attuale, diciamo che sono errori. Chissà se in una prospettiva diversa, con altri fattori di calcolabilità, non siano situazioni estremamente utili. capito? Cioè la responsabilità è proiettata nella misura in cui abbiamo dei parametri di riferimento per il futuro. Se non abbiamo quei parametri, beh, allora non ha nemmeno senso porsi il problema del perché faccio questo, perché faccio quello. E si torna paradossalmente a una visione estremamente astratta, che è quella kantiana, oppure a una visione estremamente concreta, qual è quella dell'argomento pigro di Cicerone, che dice, ma allora non decidiamo nulla se siamo così, perché tanto, arrangiandolo in termini moderni, diremo che cosa accade domani, chissà se è utile o non è utile, chissà se mi è vantaggioso studiare 30 anni e poi non avere un lavoro in mano, oppure fare qualsiasi altra cosa poi trovarmi che il lavoro in mano ce l'ho. Dubbio per molti nostri studenti che si interrogano sul senso del tempo perduto o guadagnato. Altri dubbi?
Posso fare un'altra considerazione?
Certo.
Che ha sollevato un punto che a me sta molto a cuore, sia per vicende personali, su questa questione qui, no? Sul fatto, sul senso che io faccia o non faccia una determinata cosa. E credo che uno dei problemi, se mi permetto una mia personalissima analisi, sia proprio perché mentre faccio una cosa non sono nella cosa che sto facendo, ma sono da un'altra parte, sono proiettato in quello che la cosa che sto facendo mi potrà poi aprire, permettere, conseguire, contare. E qui secondo me l'equivoco e secondo me lo sbaglio, cioè io faccio quella cosa perché in quella cosa c'è il mio demone buono, il daimonio, torno a Socrate, cioè io studio non perché studiarmi dà la possibilità di prendere la laurea, di lavorare nel tale ufficio, di coprire la tal carica, di diventare professore, che ne so, no. Studio perché nel momento in cui io studio, sto bene, mi piace quello che sto facendo.
È molto epicureo, Perché? Cioè l'obiettivo della vita è star bene.
Insomma, perché mi devo violentare su un testo che comunque non mi piace per prendere un bel voto, per superare, per prendere la laurea, che poi se non lo amo lo dimenticherò immediatamente. Quindi che si può essere.
O quasi.
Ma comunque, insomma, lo dimentico.
Lo si ricorderà del tempo passato.
Ho voluto radicalizzare per dare più risalto alla questione. È un po' lì la questione, che oggi ci facciamo il gambetto in qualche modo da soli. Sempre, cioè proiettando sempre in qualche cosa che poi domani non so, magari domani non ci sarà più, certo. Oppure domani saremo, so.
Lei ha perfettamente ragione, queste sue considerazioni sono inevitabilmente condivisibili, però l'altra faccia della medaglia, e allora lasciamoci trascinare dall'onda, ignava razio. O altra faccia della medaglia ancora, che è quella nicciana, inventiamoci comunque qualcosa, anche la più folle, perché in base a quello riusciamo a vivere, che in fondo è anche la posizione leopardiana ricilata per l'altra via, no? Costruiamoci una illusione. E, come lei diceva, facciamoci degli sgambetti. Chi ha detto che sono sgambetti? Sono il modo in cui magari io sto cercando di illudermi di prendere il treno giusto alla stazione, di arrivare dove penso si stia bene, poi ci arrivo ed è un disastro. Ecco, cioè, sono d'accordo con quello, però l'alternativa che l'uomo ha al non farsi illusioni è Crisippo e l'argomentazione pigra. Stiamo lì e vediamo. Tanto che faccia o non faccia, quello, se era destino, mi capiterà. Bene, chiudiamo questa giornata, che è anche l'ultima della serie delle letture filosofiche e analisi dei testi. Ci diamo appuntamento, per chi lo desidera, l'anno prossimo. Faremo anche l'anno prossimo almeno 5 giornate di lettura di questo tipo. Spero che la società filosofica riesca a renderle sempre varie e ad allargare il giro anche non solo delle tematiche ma delle persone che intervengono. E quindi, se poi qualcuno di voi deve firmare o ha bisogno di certificati, ce lo dice. Vi lascio e vi lasciamo e auguro buona fine anno accademico, scolastico, di lavoro. Tanto quello che accade, accadrà. La battuta. Visto che si intrecciavano.
Sì, anche se io avevo pensato di sviluppare questa dimensione dell'identità, tutto il rapporto necessità-libertà.